Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Capitolo 21. L'arrivo di Maria a Hebron e il suo incontro con Elisabetta. 1 aprile 1944. Sono in un luogo montagnoso. Non sono grandi monti, ma neppur più colline. Hanno già gioghi e insenature da vere montagne, quali se ne vedono sul nostro Appennino tosco umbro. La vegetazione è folta e bella, e vi è abbondanza di fresche acque, che mantengono verdi i pascoli e ubertosi i frutteti, che sono quasi tutti coltivati a meli, fichi e uva. Intorno alle case questa. La stagione deve essere di primavera, perché i grappoli sono già grossetti, come chicchi di veccia, e i meli hanno già legati i fiori che ora paiono tante palline verdi verdi, e in cima ai rami dei fichi stanno i primi frutti ancora embrionali, ma già ben formati. I prati, poi, sono un vero tappeto soffice e dai mille colori. Su essi brucano le pecore o riposano, macchie bianche sullo smeraldo dell'erba. Maria sale sul suo ciuchino per una strada abbastanza in buono stato, che deve essere la via maestra. Sale perché il paese, dall'aspetto abbastanza ordinato, è più in alto. Il mio interno ammonitore mi dice: questo luogo è Hebron. Lei mi parlava di Montana, ma io non so cosa farci. A me viene indicato con questo nome. Non so se sia Hebron tutta la zona o Hebron il paese. Io sento così e dico così. Ecco che Maria entra nel paese. Delle donne sulle porte, è verso sera, osservano l'arrivo della forestiera e spettegolano fra di loro. La seguono con l'occhio e non hanno pace sinché non la vedono fermarsi davanti ad una delle più belle case, sita in mezzo del paese, con davanti un orto giardino e dietro e intorno un ben tenuto frutteto, che poi prosegue in un vasto prato e sale e scende per le sinuosità del monte e finisce in un bosco di alte piante, oltre il quale non so che ci sia. Tutto è recinto da una siepe di more selvatiche o di rose selvatiche. Non distingo bene, perché se lei ha presente il fiore e la fronda di questi spinosi cespugli, sono molto simili e, finché non c'è il frutto sui rami, è facile sbagliarsi. Sul davanti della casa, sul lato perciò che costeggia il paese, il luogo è cinto da un muretto bianco, su cui corrono dei rami di veri rosai, per ora senza fiori, ma già pieni di bocci. Al centro, un cancello di ferro, chiuso. Si capisce che è la casa di un notabile del paese e di persone benestanti, perché tutto in essa mostra, se non ricchezza e sfarzo, agiatezza certo e molto ordine. Maria scende dal ciuchino e si accosta al cancello. Guarda fra le sbarre. Non vede nessuno. Allora cerca di farsi sentire. Una donnetta, che più curiosa di tutte l'ha seguita, le indica un bizzarro utensile che fa da campanello. Sono due pezzi di metallo messi a bilico di una specie di giogo, i quali, scuotendo il giogo con una fune, battono fra di loro col suono di una campana o di un gong. Maria tira, ma così gentilmente che il suono è un lieve tintinnio. Nessuno lo sente. Allora la donnetta, una vecchietta tutta naso e bazza, e con una lingua che ne vale 10 messe insieme, si afferra alla fune e tira, tira, tira. Una suonata da far destare un morto.
Si fa così, donna, altrimenti come fate a farvi sentire? Sapete, Elisabetta è vecchia e vecchio Zaccaria. Ora poi è anche muto, oltre che sordo. Vecchi sono anche i due servi, sapete? Siete mai venuta? Conoscete Zaccaria? Siete...
A salvare Maria dal diluvio di notizie e di domande spunta un vecchietto arrancante che deve essere un giardiniere o un agricoltore perché ha in mano un sartiello e legata alla vita una roncola. Apre e Maria entra ringraziando la donnetta, ma, ahi, lasciandola senza risposta. Che delusione per la curiosa. Appena dentro, Maria dice:
«Sono Maria di Gioacchino e Anna, di Nazaret, cugina dei padroni vostri».
Il vecchietto si inchina e saluta, e poi dà una voce chiamando:
«Sara! Sara!»
E riapre il cancello per prendere il ciuchino rimasto fuori, perché Maria, per liberarsi dalla appiccicosa donnetta, è sgusciata dentro svelta svelta, e il giardiniere, svelto quanto lei, ha chiuso il cancello sul naso della comare. E, intanto che fa passare il ciuco, dice:
«Ah, gran felicità e gran disgrazia a questa casa! Il cielo ha concesso un figlio alla sterile, l'Altissimo ne sia benedetto! Ma Zaccaria è tornato, 7 mesi or sono, da Gerusalemme, muto. Si fa intendere a cenni o scrivendo. L'avete forse saputo? La padrona mia vi ha tanto desiderata in questa gioia e in questo dolore. Sempre parlava con Sara di voi e diceva: «Avessi la mia piccola Maria con me, fossi ancora stata nel tempio, avrei mandato Zaccaria a prenderla, ma ora il Signore l'ha voluta sposa Giuseppe di Nazaret. Solo lei poteva darmi conforto in questo dolore e aiuto a pregare Dio, perché ella è tutta buona. E nel tempio tutti la rimpiangono. La passata festa, quando andai con Zaccaria per l'ultima volta a Gerusalemme a ringraziare il Dio d'avermi dato un figlio, ho sentito le sue maestre dirmi: «Il tempio pare senza i cherubini della gloria da quando la voce di Maria non suona più fra queste mura». Sara, Sara! È un poco sorda la donna mia, ma vieni, vieni, che ti conduco io».
Invece di Sara, spunta sul sommo di una scala che fiancheggia un lato della casa, una donna molto vecchiotta, già tutta rugosa e brizzolata intensamente nei capelli, che prima dovevano essere nerissimi, perché ha nerissime anche le ciglia e le sopracciglia, e che fosse bruna lo denuncia il colore del volto. Contrasto strano con la sua palese vecchiezza e il suo stato già molto palese, nonostante le vesti ampie e sciolte. Guarda facendosi solecchio con la mano. Riconosce Maria. Alza le braccia al cielo in un
«Oh!»
stupito e gioioso, e si precipita, per quanto può, incontro a Maria. Anche Maria, che è sempre pacata nel muoversi, corre, ora, svelta come un cerbiatto, e giunge ai piedi della scala quando vi giunge anche Elisabetta, e Maria riceve sul cuore, con viva espansione, la sua cugina, che piange di gioia vedendola. Stanno abbracciate un attimo e poi Elisabetta si stacca con un
«Oh!»
misto di dolore e di gioia. Si porta le mani sul ventre ingrossato. China il viso impallidendo e arrossendo alternativamente. Maria e il servo stendono le mani per sostenerla perché ella vacilla come si sentisse male.
Ma Elisabetta, dopo essere stata un minuto come raccolta in sé, alza un volto talmente radioso che pare ringiovanito. Guarda Maria sorridendo con venerazione, come vedesse un angelo. E poi si inchina in un profondo saluto dicendo:
«Benedetta tu, fra tutte le donne! Benedetto il frutto del tuo seno!»
Dice così, due frasi ben staccate.
«Come ho meritato che venga a me, tua serva, la madre del mio Signore! Ecco, al suono della tua voce, il bambino m'è balzato in seno come per giubilo, e quando t'ho abbracciata, lo Spirito del Signore mi ha detto altissima verità al cuore. Te, beata, perché hai creduto che a Dio fosse possibile anche ciò che non appare possibile ad umana mente. Te, benedetta, che per la tua fede farai compiere le cose a te predette dal Signore e predette ai profeti per questo tempo. Te, benedetta, per la salute che generi alla stirpe di Giacobbe. Te, benedetta, per aver portato la santità al figlio mio che, lo sento, balza come capretto festante di giubilo nel mio seno, perché si sente liberato dal peso della colpa, chiamato ad essere colui che precede, santificato prima della redenzione del santo, che cresce in te».
Maria, con due lacrime che scendono come perle dagli occhi che ridono alla bocca che sorride, col volto levato al cielo e le braccia pure levate, nella posa che poi tante volte avrà il suo Gesù, esclama:
«L'anima mia magnifica il suo Signore!»
E continua il cantico così come ci è tramandato. Alla fine, al versetto: «Ha soccorso Israele suo servo», eccetera, raccoglie le mani sul petto e si inginocchia molto curva a terra, adorando Dio. Il servo, che si era prudentemente eclissato quando aveva visto che Elisabetta non si sentiva male, ma che anzi confidava il suo pensiero a Maria, torna dal frutteto con un imponente vecchio tutto bianco nella barba e nei capelli, il quale, con grandi gesti e suoni gutturali, saluta di lontano Maria. «Zaccaria giunge», dice Elisabetta, toccando sulla spalla la Vergine assorta in preghiera.
«Il mio Zaccaria è muto. Dio lo ha colpito per non aver creduto. Ti dirò poi, ma ora spero nel perdono di Dio. E tu sei venuta, tu, piena di grazia».
Maria si leva e va incontro a Zaccaria e si curva davanti a lui fino a terra, baciandogli il lembo della veste bianca che lo copre sino al suolo. È molto ampia questa veste e tenuta a posto alla vita da un alto gallone ricamato. Zaccaria, a gesti, dà il benvenuto e insieme raggiungono Elisabetta ed entrano tutti in una vasta stanza terrena molto ben messa, nella quale fanno sedere Maria e le fanno servire una tazza di latte appena munto, ha ancora la spuma, e delle piccole focacce. Elisabetta dà ordini alla servente, finalmente comparsa con le mani ancora impastate di farina e i capelli ancor più bianchi di quanto non siano per la farina che vi è sopra. Forse faceva il pane. Dà ordini anche al servo, e sento chiamare Samuele, perché porti il cofano di Maria in una camera che gli indica. Tutti i doveri di una padrona di casa verso la sua ospite. Maria risponde intanto alle domande che Zaccaria le fa scrivendole su una tavoletta cerata con uno stilo. Comprendo dalle risposte che egli le chiede di Giuseppe e del come si trova sposata a lui. Ma comprendo anche che a Zaccaria è negata ogni luce soprannaturale circa lo stato di Maria e la sua condizione di madre del Messia. È Elisabetta che, andando presso il suo uomo e posandogli con amore una mano sulla spalla, come per una casta carezza, gli dice:
«Maria è madre ella pure, giubila per la sua felicità!»
Ma non dice altro. Guarda Maria. Maria la guarda, ma non l'invita a dire di più, ed ella tace. Dolce, dolcissima visione. Essa mi annulla l'orrore rimasto dalla vista del suicidio di Giuda. Ieri sera, prima del sopore, vidi il pianto di Maria, curva sulla pietra dell'unzione, sul corpo spento del Redentore. Era al suo fianco destro, dando le spalle all'apertura della grotta sepolcrale. La luce delle torce le batteva sul viso e mi faceva vedere il suo povero viso devastato dal dolore, lavato dal pianto. Prendeva la mano di Gesù, la accarezzava, se la scaldava sulle guance, la baciava, estendeva le dita, una per una le baciava, queste dita senza più moto. Poi carezzava il volto, si curvava a baciare la bocca aperta, gli occhi socchiusi, fronte ferita. La luce rossastra delle torce fa apparire ancor più vive le piaghe di tutto quel corpo torturato, e più veritiera la crudezza della tortura subita e la realtà del suo esser morto. E così sono rimasta contemplando, sinché m'è rimasta lucida l'intelligenza. Poi, risvegliata dal sopore, ho pregato e mi sono messa quieta per dormire per davvero. E mi è cominciata la suddescritta visione. Ma la mamma mi ha detto: «Non ti muovere, guarda unicamente, scriverai domani». Nel sonno ho poi sognato di nuovo tutto. Svegliata alle 6:30, ho rivisto quanto avevo già visto da sveglia e in sogno, e ho scritto mentre vedevo. Poi è venuto lei, e le ho potuto chiedere se dovevo mettere quanto segue. Sono quadretti staccati della permanenza di Maria in casa di Zaccaria.